Dio ci benedica. Vogliamo rivolgerci alla parola del Signore. Leggiamo nel libro del profeta Isaia, capitolo 41, dal versetto 28 Isaia 41, 28, e poi leggeremo anche qualche versetto del capitolo 42. Isaia 41, 28. E guardo, e non c'è nessuno. Non c'è tra di loro nessuno che sappia dare un consiglio, che se io lo interrogo possa darmi risposta. Ecco, tutti quanti costoro non sono che vanità, le loro opere non sono nulla e i loro idoli non sono che vento e cose da niente. Ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio eletto di cui mi compiaccio. Io ho messo il mio spirito su di lui. Egli manifesterà la giustizia alle nazioni. Egli non griderà, non alzerà la voce, non la farà udire per le strade, non frantumerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante, manifesterà la giustizia secondo verità. Egli non verrà meno e non si abbatterà finché abbia stabilito la giustizia sulla terra, e le isole aspetteranno fiduciose la sua legge. Amen. Amen. È da notare il contrasto che esiste tra gli ultimi versetti del capitolo 41 e i primi versetti del capitolo 42. Negli ultimi versetti del capitolo 41 noi notiamo che c'è una ricerca, ecco, guardo intorno, sto indagando, non c'è nessuno che tra di loro sappia dare un consiglio, che se io lo interrogo possa darmi risposta. Ecco, tutti quanti costoro non sono che vanità. In altre parole, c'è l'illusione di poter trovare delle risposte, ma allo stesso tempo ne consegue la delusione perché risposte non ci sono, perché intorno non c'è la soluzione. Mentre leggendo al capitolo 42 troviamo qualcosa di diverso. Ecco il mio servo, io lo sosterrò. E notate che sia l'una che l'altra cosa vengono introdotte dalla parola ecco. Ecco è una parola che attira la nostra attenzione, un termine che richiama l'attenzione, e mentre lì dice ecco tutti quanti non sono che vanità, qui dice ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio diletto in cui mi compiaccio, io ho messo il mio spirito su di lui ed egli manifesterà la giustizia alle nazioni. È evidente, fratelli e sorelle, che qui ci si riferisca direttamente a Cristo, colui che è il servo dell'Eterno, su cui è lo Spirito del Signore, colui che avrebbe dato la soluzione del problema delle nazioni, del genere umano, colui che avrebbe trasmesso la sua giustizia. Noi siamo esortati qui a guardare al Figlio di Dio, mentre quell'ecco che guarda intorno ti porta alla delusione, l'ecco che è rivolto al servo di Dio ti porta alla conquista e alla soluzione. Ecco, posate il vostro sguardo sul Signore, egli manifesterà la giustizia. Soprattutto nei giorni difficili dovremmo guardare al Figlio di Dio, sempre dobbiamo guardare a Cristo, ma in modo particolare nei giorni turbolenti, nei giorni di afflizione, vogliamo guardare al Signore Gesù, colui che ha la soluzione di ogni problema. Non c'è nessuno che sappia dare la risposta, Gesù ci dà la risposta. Non c'è nessuno che possa dare la soluzione, Cristo è la risposta, Cristo è la soluzione. E quando tutti gli altri salvatori falliscono, il nostro Salvatore vince, perché egli abbatte il gigante, come abbiamo cantato. Egli è il conquistatore, il redentore, il salvatore, egli è il consigliere ammirabile, il Padre eterno. Gloria al Signore! Siamo consolati al pensiero che Cristo è sempre lì. Egli non viene mai meno. Gli uomini possono passare, e voi nel corso degli anni avrete notato che si sono succeduti vari pastori alla guida della comunità. E ogni qualvolta è finito un termine e ne è cominciato un altro, ci siamo preoccupati, ci siamo allarmati. Ma poi il Signore ci ha sempre meravigliato. E il Signore continuerà a prendersi cura del suo popolo. Voglio farvi notare qualcosa di particolare questa mattina. Qualcosa che descrivo con queste parole che potrebbero suonare anche strane. Cristo non si scoraggia. Cristo non si scoraggia. Noi ci scoraggiamo, ma Lui non si scoraggia. E queste parole non sono frutto della mia fantasia, ma le prendo proprio qui dal testo biblico, perché dice il versetto 3: non frantumerà la canna rotta, non spegnerà il lucignolo fumante, manifesterà la giustizia secondo verità, egli non verrà meno e non si abbatterà. Un'altra versione dice: egli non fallirà e non si scoraggerà. Egli non verrà meno, dice un'altra versione, e non sarà scoraggiato. Gloria a Dio. Cristo non si scoraggia, non sarà abbattuto, non fallirà, non si scoraggerà. Cristo non si è scoraggiato di fronte al grande compito che egli aveva: la salvezza di tutto il genere umano. Quando una casalinga il lunedì mattina, forse, o un altro giorno, deve cominciare a rassettare la casa, da dove devo cominciare? Non si capisce niente. Mia moglie di solito dice: devo cominciare dalla creazione. Quando sono stati a casa vostra gli amichetti di vostro figlio e stavano lì a fare baldoria nella stanza e voi avete perso un po' il controllo, quando poi vanno via tutti, andate a vedere quella stanza, un disastro completo. E adesso da dove comincio? Quando c'è un terremoto e arrivano i soccorritori e trovano la distruzione, il disastro più completo, da dove cominciamo? A volte ci sentiamo impotenti, incapaci di fronte al disordine, al caos. Ma immaginate quanto è grande il caos dell'umanità immersa nel peccato. Di quanto grande fosse questo compito di offrire la salvezza al genere umano. Un'impresa ardua, potremmo dire, impossibile per qualsiasi essere umano. Ma Cristo non si è scoraggiato. E questo lo vediamo nella sua incarnazione. Prima di salvare l'umanità, Cristo doveva farsi uomo. E a volte noi citiamo questi fatti come semplicemente degli aspetti teologici della nostra dottrina, l'incarnazione di Cristo. Ma avete mai riflettuto su quanto fosse difficile per un Dio diventare uomo? Quando qualcuno sta male, quando qualcuno ha bisogno e noi dovremmo essere a fianco per aiutare, a volte ci limitiamo a fare una telefonata. Dio non ha fatto una telefonata. Dio non ci ha mandato un telegramma. Dio non ci ha mandato un saluto. Pregherò per te. Dio è venuto tra noi. Si è fatto uomo, ha abitato fra noi, pieno di grazia e verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito venuto dal Padre. Dio non è rimasto distante, non è rimasto lontano. Non ha detto farò qualcosa qualche giorno, oppure pregherò per voi, oppure arrangiatevi. Cristo, uomo, è venuto tra noi per caricarsi del peso del nostro peccato. Quanti di voi amano il proprio cane? Qualcuno c'ha il cane a casa? Alzate la mano, non vi vergognate, non è un peccato avere il cane. Ho visto le mani di molti che si sono alzate, tutti voi che avete alzato la mano avete il cane. Quanti tra quelli che hanno alzato la mano amano il proprio cane? Tutti quanti, amate il vostro cane. Immaginate che un giorno il cane si ammala di una malattia terribile e l'unico modo per poter salvare il vostro cane è diventare cane insieme a lui. Quanti sono disposti a farlo? Alzate la mano. Nessuno? Nessuno. Una volta una sorella ha alzato la mano, ha detto io sono pronta a farlo. Beh, ho detto sorella, non sai che cosa ti saresti perduta, la salvezza, Cristo il Salvatore, il coro degli angeli, il coro dei redenti nel cielo, la vita eterna con Cristo Gesù, perché per quanto stimiamo e amiamo i nostri cani, non pensiamo che loro accederanno a queste benedizioni, no? Ora nessuno di noi sarebbe disposto a fare questo salto verso il basso. Certo, non voglio dire che noi siamo come dei cani, perché l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio. Comunque c'è una distanza enorme tra la gloria e la santità di Dio e la perversione del genere umano. Ma Cristo si è fatto uomo tra gli uomini. Non si è scoraggiato. Non si è scoraggiato di fronte a questo disastro, di fronte a questo peccato dilagante, all'intensità del male, alla vastità del male, a questo sistema di male colossale, la diffusione di questo male universale, l'influenza di questo male micidiale. L'uomo è peccatore, è un peccatore incallito, è un peccatore immorale, immerso nel fango del peccato ed è rovinosamente impegnato nella via della perdizione, ma Cristo non si è scoraggiato. A volte noi ci scoraggiamo e pensiamo, quello lì non si convertirà mai, quella lì per carità. E a volte arriviamo a dire, neppure il Signore può salvarlo. Ci scoraggiamo di fronte a delle condizioni di perversione, di immoralità, ma Cristo non si scoraggia. E se c'è qualcuno stamattina che ancora vive nel peccato, Cristo non si è scoraggiato con te, perché ti vuole salvare. Cristo non si è scoraggiato di fronte ad un dolore così grande come la croce del Golgota, la croce del Calvario. È stato un dolore atroce, ma non parlo solo del dolore fisico, ma il dolore è stato reso ancora più intenso per il fatto che egli sapeva in anticipo quello che gli sarebbe accaduto. A volte noi non sappiamo quello che avviene, quando arriva la sofferenza l'affrontiamo giorno per giorno, ma Gesù già antivedeva tutto quello che gli sarebbe accaduto. E questa sofferenza era particolarmente intensa anche per il rifiuto del popolo eletto, del popolo di Israele, il tradimento. Noi leggiamo in Matteo 23:37 che quando Gesù entrò a Gerusalemme, pianse su di lei e disse: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Quale grande dolore e sofferenza, perché il popolo eletto lo ha respinto e lo ha tradito. In Giovanni capitolo 1 è scritto che è venuto a casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto. Ma anche di fronte a questo rifiuto, Cristo non si è scoraggiato. Cristo non si è scoraggiato di fronte al dolore morale di portare un peso che non gli competeva, un peccato che egli non ha commesso. Egli giusto che moriva per gli ingiusti, egli innocente che doveva caricarsi della colpa e del peccato di tutto il genere umano, al punto tale di constatare la separazione dal Padre, quando su quella croce esclamò: Eli, Eli, sabachthani, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma non erano parole di scoraggiamento, erano parole che ci fanno comprendere quanto grande fosse il suo dolore e quanto grande fosse il suo sacrificio. Nel giardino del Getsemani aveva esclamato: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Però non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Cristo non si è scoraggiato di fronte al dolore così grande, un dolore fisico, ma anche e soprattutto un dolore morale e spirituale. E un'ultima cosa e voglio concludere. Cristo non si scoraggia. Finora ho parlato al passato, ma al presente Cristo non si scoraggia di fronte alla possibilità del fallimento. E questo fallimento che non dipende certamente da Lui, perché Egli ha fatto ogni cosa, tutto quello che era necessario. Sulla croce ha esclamato: tutto è compiuto. Quindi l'imperfezione non risiede nell'opera che egli ha compiuto, ma l'imperfezione piuttosto dipende dalla nostra incapacità di ricevere quello che egli ci offre gratuitamente. Cristo non si scoraggia di fronte alla possibilità del fallimento, e questo fallimento lo posso descrivere come le nostre debolezze, le nostre cadute, i nostri errori. Quella mamma e quel papà che vedono il figlio che continua a sbagliare e persevera in quell'errore, non credo che possano e debbano scoraggiarsi, ma continueranno ad amare, continueranno a istruire, continueranno a educare, continueranno a pregare per quel figlio ribelle. Così come quel padre aspettava che tornasse a casa il figlio che aveva abbandonato la casa, aveva sperperato tutti i beni. E io mi immagino quest'uomo sulla porta di casa che guardava in lontananza per scorgere da un giorno all'altro, da un momento all'altro, la figura di suo figlio che tornava. A volte noi ci scoraggiamo di fronte a delle situazioni così difficili, siamo scoraggiati forse per i nostri figli, siamo scoraggiati per i fratelli, siamo scoraggiati per la testardaggine di alcuni, siamo scoraggiati perché vorremmo vedere maggiori risultati, vorremmo vedere una risposta migliore da parte degli altri, ma allo stesso tempo dovremmo interrogarci se noi stiamo dando le risposte giuste all'amore di Dio. Ma un fatto è certo, fratelli e sorelle, che Cristo non si scoraggia di fronte ai nostri fallimenti. In quella piccola cerchia di discepoli c'era un traditore, Giuda. Cristo non si scoraggiò. C'era uno come Pietro che lo avrebbe rinnegato. Cristo non si scoraggiò. C'era uno come Tommaso che dubitava. Cristo non si scoraggiò. C'erano due come Giacomo e Giovanni che ambivano, avevano il desiderio di occupare dei posti di prestigio. Cristo non si scoraggiò. Ma parlando degli altri ci fa comodo. Vogliamo parlare di noi stessi. Cristo vede te, vede me e non si scoraggia. Questa mattina non si scoraggia. Sì, ci sono dei difetti. Sì, ci sono dei problemi. Ma abbiamo letto qui, non frantumerà la canna rotta. Gloria a Dio! Gloria a Dio! Non frantumerà la canna rotta. Ma cosa ci fai con una canna rotta? Stai zitto, mi serve ancora. Io la riparerò. La canna veniva usata spesso per costruire degli strumenti musicali e quando quel piffero, quel flauto si frantumava, emetteva un suono stridulo, un suono sgradevole, ma un pastore che aveva avuto quel flauto per tanti anni, quale suo amico, quale suo compagno, gli era così caro, era così affezionato, che anche se danneggiato non se ne sarebbe liberato così facilmente. Oggi siamo nella civiltà, se si può chiamare civiltà, dell'usa e getta, ma Cristo invece raccoglie e usa. Amen. Cristo raccoglie e usa. E quel flauto, quella canna frantumata, veniva ricomposta dal pastore, il pastore con un legaccio, con un filo intorno, sigillava quei frammenti affinché quello strumento potesse di nuovo emettere un suono piacevole. Così è per la tua vita, fratello, sorella. Non frantuma la canna rotta, non spegne il lucignolo fumante, quello stoppino che emette solo fumo, che dà fastidio. Ma egli non lo spegne. Gloria al nome del Signore. C'è speranza per tutti questa mattina. C'è speranza per ognuno di noi. Egli non si scoraggia. E sapete perché egli non frantuma la canna rotta e non spegne il lucignolo fumante? C'è qui un bel gioco di parole nel testo ebraico, perché in pratica dice che non frantumerà, non spegnerà, perché egli stesso non sarà spento e non sarà frantumato. Questo è il testo originale. non spegnerà perché egli non viene spento, non si scoraggia. Non frantumerà perché egli stesso non viene abbattuto e non si frantuma. Cioè la nostra speranza è la sua grazia. E noi siamo forti perché egli è forte in noi. E per i meriti di Cristo noi possiamo ottenere ogni cosa. C'è speranza per tutti. La sua grazia non fallirà mai. La luce di Cristo non verrà mai meno.